Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with your card and a digital coupon. Then buy one, get one free on our full line sale of tender Tyson chicken with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Allo or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. shopify.com/try.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao a tutti e a tutte, benvenuti sul canale Twitch di Sogni Elettrici. Buonasera, più che ciao. Questa sera abbiamo qui con noi Stefania Carini, giornalista di cultura e media, scrittrice e autrice del podcast Fratture, e Sara Sagrati, che è critica cinematografica ed è una nostra collaboratrice di Sogni Elettrici. E siamo qui per parlarvi di disruptioning, come avete letto dal titolo. Io inizierei proprio a parlare dal podcast di Stefania, che appunto si intitola Fratture, e nell'introduzione a questo podcast è contenuta proprio la definizione di quello che può significare una disruption in ambito tecnologico. Stefania, hai voglia di raccontarci del tuo podcast?
Certo, buonasera a tutte e a tutti. Sì, guarda, l'idea di questo podcast che ho realizzato per il Museo Cubo Unipol, il museo d'impresa che è a Bologna, è in realtà è lui stesso una piccola frattura, nel senso che doveva essere una serie di incontri dal vivo. Poi c'è stata la pandemia e sono diventati degli incontri in streaming, quindi già dal vivo in streaming, e alla fine un podcast, che è come dire l'ultima versione di un'altra tecnologia che è quella audio e se vogliamo anche radio. Tra l'altro l'anno prossimo saranno i 100 anni della radio in Italia e come avete visto una delle puntate di quest'anno invece è dedicata alla TV, perché la TV l'anno prossimo compirà 70 anni dalle trasmissioni regolari qui in Italia. E quindi sì, il podcast nasce proprio per raccontare tutte quelle che io ho chiamato fratture, ma che poi sono le svolte che progressivamente punteggiano la storia dell'uomo e della donna e di cui magari in qualche modo insomma ci rendiamo conto e non ci rendiamo conto e invece cambiano per sempre la nostra società, il nostro mondo. La televisione è stata una di queste tecnologie, c'è un prima e c'è un dopo, la radio idem, ma anche altri tipi di tecnologie. Durante le puntate, ad esempio, parlo evidentemente dei social oppure dell'intelligenza artificiale. È una puntata in realtà anche quella che nasce in maniera un po' particolare, doveva essere dedicata al metaverso, perché fino a 8 mesi fa si parlava solo di quello come nuovo futuro tecnologico e invece in questi mesi è già di nuovo cambiato tutto e la nuova tecnologia di cui parlare che cambierà la nostra vita è l'intelligenza artificiale. Questa dimostrazione, insomma, vi ho dato un po' di numeri, no? 100 anni della radio, 70 anni della TV e metaverso, intelligenza artificiale, già stiamo parlando di due cambiamenti possibili o futuri nel giro di 8 mesi, è cambiato tutto. E questo secondo me dà un po' la misura anche di una questione fondamentale che dobbiamo raccontare e possiamo anche raccontare, cioè in realtà della velocità delle tecnologie oggi rispetto anche solo a 50 anni, 70 anni fa. Per cui cambia tutto velocemente e come vedete un podcast che era nato come incontri dal vivo è diventato una live streaming e poi un podcast. È una tecnologia che fino a 8 mesi fa sembrava fondamentale, già ce la stiamo dimenticando e siamo passati a un anno, a un'altra. E questo pone un problema fondamentale. Come ci adattiamo noi a tutto questo? Perché è sempre tutto molto veloce. Noi, inteso come società, ma come individui, ma anche come forma mentis e come possibilità di applicazione. Insomma, come al solito siamo in un periodo molto entusiasmante ma anche molto difficile da gestire, in cui le sfide sono tante e soprattutto sono molto veloci e da qui nascono forse anche dei sentimenti contrastanti, da un lato l'entusiasmo puro, dall'altra un po' d'ansia.
Guarda, proprio ansia è una bella parola, diciamo che è la parola dell'anno. No, a me dispiace perché allo Yulm quest'anno la parola, la word of the year è rischio, però devo dire che il rischio fa venire ansia e noi come festival, come Sogni Elettrici, quest'anno ci siamo presi questo rischio proprio e abbiamo deciso di fare un focus molto importante sia sul... essendo un festival di immaginario fantastico e di fantascienza, per noi la tecnologia è ovviamente un ambito di studio, ma anche di divertimento, anche di qualcosa che fa parte del nostro immaginario da amanti di fantascienza, ovviamente, la tecnologia. E ci siamo presi questo rischio di provare a usare le intelligenze artificiali. Ed è in effetti buffo quello che dici, perché è vero, fino a pochi mesi fa si parlava solo di metaverso e adesso si parla solo di intelligenza artificiale, tra l'altro con alcune ansie giustificate, chiarissime, soprattutto per quanto riguarda anche una questione di inquadramento giuridico e legislativo che è molto importante e di giusto riconoscimento del lavoro, quello reale. Però dall'altra parte molte delle paure che sentiamo sono legate tanto all'immaginario del cinema. La paura che impazziscano e ci facciano morire tutti alla Terminator o ad esempio, aspetta, ho qui una persona interessante che ci saluta.
Eccolo, certo.
Per cui è davvero, trovo che sia davvero molto interessante, tra l'altro lanciando anche l'appuntamento, quindi veniteci a trovare dal 16 al 21 ottobre allo Yulm di Milano, Festival Yulm Sogni Elettrici, Festival dell'immaginario fantastico di fantascienza, faremo proprio anche delle proiezioni di video create con l'intelligenza artificiale, introdotti da Simone Arcagni, teorico dei media, e Pietro La Fiandra, che si occupa di Visual Media Studies, ed è, l'anno scorso tra l'altro ci aveva portato un bellissimo panel sul deepfake, quest'anno parleremo di intelligenza artificiale, proprio perché ci piacerebbe sentire, no? Live, per noi, almeno noi, capire insieme, aprire un dibattito, speriamo live, ma che poi possa continuare anche su questi canali, su dove stiamo andando. Perché il disruptor ci porta in luoghi sconosciuti. Nessuno avrebbe mai pensato che il sonoro avrebbe... scusa, anzi, lo faccio vedere, anche il cinema è stato disruptor. Che il cinema, il suo inventore stesso ha detto è un'invenzione senza futuro. Invece adesso abbiamo quest'ansia, per tornare alla parola ansia, che ci fa vedere un futuro nero, ma sarà davvero così? Lo chiedo a entrambe, eh? Elena, tra l'altro noi siamo tre generazioni di donne, circa con una decina d'anni di differenza l'una dall'altra, Elena un po' di più, ma...
ma fingiamo di no.
Ma fingiamo di no, diciamo, io ho circa 10 anni più di Stefania, Stefania ha circa 10 anni più di Elena.
Ok, ma sì, è sicuro.
Quindi sono curiosa, ecco, cosa ne pensi tu, cosa ne pensiamo noi, cosa sarà questo futuro al di là delle giuste rivendicazioni che hanno a che fare con la questione del lavoro, della legislazione e della tutela dei minori, dell'immaginario anche pubblico di che cos'è una fake news, eccetera, eccetera.
Sì, no, è sicuramente un argomento che tende a, cioè, si tende a prendere poli opposti, no? O si è apocalittici o si è integrati solitamente su queste cose. E l'immaginario cinematografico sicuramente influenza, come si diceva prima, su quello che sono anche i nostri immaginari. Io penso che possa essere uno strumento, cioè non la vedo né in modo totalmente catastrofico né in modo totalmente utopico. È uno strumento non neutrale, peraltro, perché come tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione sono stati creati da una soggettività che è la nostra, è l'uomo. L'uomo ha creato l'intelligenza artificiale, l'ha pensata, l'ha progettata, ha progettato questi algoritmi cioè eccezionali, che sono in grado di appunto fare delle associazioni a volte che anche stupiscono l'uomo, perché a volte fanno associazioni che ci lasciano stupiti e imparano da soli e quindi evolvono sempre di più. Questo sì, può spaventare, ma è sempre comunque qualcosa che appunto non è neutrale, c'è la mano dell'uomo dietro, c'è un punto di vista, credo che, vabbè, è una parentesi che forse non è da aprire in questa circostanza, però anche tanto il potere, cioè chi detiene il potere su queste tecnologie, su questi strumenti e che uso, non tanto che uso ne fa, ma come... cosa permette di fare agli utenti con queste cose. Cioè, boh, è un argomento più politico e quindi non è forse questo lo spazio giusto, però sì, cioè, comunque dietro c'è sempre una soggettività, io trovo, quindi non dobbiamo avere paura del fatto che le macchine prenderanno il controllo del mondo.
Posso dire una cosa? Io sono sempre quella che fa un po' la pagliaccia, chi mi conosce lo sa, vero Stefania? Ma interessante quando dici, no? Chi detiene il potere gestisce. Ma adesso non voglio fare una questione politica, che dopo magari poi parliamo anche di quello che faremo al festival da questo punto di vista. Però mi hai fatto venire in mente che chi ce l'ha è chi sa usare lo strumento. Io vedo l'algoritmo. Scusate, me l'ero preparata, la volevo usare. L'algoritmo. Volevo assolutamente riproporlo. E adesso io non voglio rubare il lavoro a Elena, che sta facendo lei la moderatrice, si è preparato un sacco di domande. Però, visto che stiamo parlando di questo, Stefania, magari in questi incontri che hai fatto nel podcast, hai parlato tanto, appunto, l'hai citato prima, di televisione, che è stata forse la tecnologia che si è evoluta insieme alla radio più in sintonia con noi, proprio con il nostro ritmo, no? Tu che sei anche studiosa della televisione, soprattutto,
Sì, guarda,
ci ho fatto paura la televisione, ci ho fatto paura.
Ma la televisione in realtà continua a farci paura per tanti versi, nel senso che anche qua ci si divide tra apocalittici integrati, come al solito. Da un lato qualcuno dice, nessuno guarda più la televisione, i giovani non guardano più la televisione, non vale niente, tanto sono tutti su TikTok, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, io ormai una decina d'anni fa credo di aver scritto una tesi di laurea che si chiama, non una tesi di dottorato, che si chiamava, più di 10 anni fa in realtà, Il testo espanso, riprendendo una categoria che era quella del cinema espanso, su cui si era già ragionato negli anni 70, se non sbaglio, ma insomma l'idea era che eravamo arrivati a un punto in cui forse il televisore era finito come oggetto di design, tra l'altro, perché è diventato uno schermo piatto, molto bello, grande, che io adesso ho nuovo, ma sappiamo benissimo che ormai fruiamo la televisione anche da qua. Quindi separare, come dire, tecnologia, il contenitore dal contenuto, perché in realtà il contenuto cominciava ad andare ovunque. L'idea era, ci trovavamo all'inizio degli anni 2000, il momento forse più alto di un nuovo modo di fare televisione, che era tanto quello delle serie TV quanto dei reality, che non finivano all'interno della singola puntata, si espandevano da puntata a puntata, ma poi prendevano altre forme, diventavano serie web, arrivavano sui primi siti delle reti, perché adesso è ovvio vedere la TV così, ma allora non lo era. Il Grande Fratello nasceva anche perché legato a un sistema di voto e televoto che adesso ci sembra ovvio, ma così non era. E insomma la TV disperdeva il suo contenuto ovunque, ci andava a ripescare, e così continuiamo noi a vedere la TV spesso anche su TikTok, e alcune modalità di racconto che noi vediamo su TikTok sono quelle proprie della televisione, addirittura della televisione degli anni 80. Fra qualche settimana dovrebbe uscire un nuovo numero di Link, che è la rivista, come sapete, che si occupa di media, dove si raccontano proprio, si cerca un po' di fare il punto sui nuovi mezzi di comunicazione. E io ho scritto proprio un pezzo dedicato al fatto che io su TikTok seguo spesso due ragazzi di 25-30 anni, Stanga e l'altro non mi viene il nome, ma insomma tutte e due avranno 20-25 anni, giù di lì, e tutte e due recitano le loro madri, che se la prendono con i figli e con il padre, secondo delle dinamiche da sitcom classica, per cui la madre è sempre irritata, è sempre stanca, non ne può più, pulisce la casa da mattina a sera. E mi è venuto in mente che io, quando ero bambina, guardavo Gigi e Andrea che facevano la stessa gag, uno vestito da donna. Gigi e Andrea, sto per dire una cosa di cui cioè Sara sa di chi sto parlando, ma Elena non lo so, ma erano una coppia di comici molto famosa negli anni 80, che sulle prime reti commerciali, quindi attenzione, altra rottura tecnologica, perché oltre la Rai nascevano le reti commerciali, e facevano questa gag in cui, se non sbaglio, Andrea faceva la madre che diceva a Gigi, tu non studi mai, non fai mai niente, bla bla bla,
mentre faceva la calza,
esatto. E mi sono chiesta, ma la dinamica è la stessa, la gag è la stessa, la fruizione sì è diversa, ma il contenuto è uguale. E soprattutto mi sono chiesta, ma è possibile che in 20-30 anni la frustrazione delle donne italiane e delle mamme è ancora quella? E questo però è un'altra questione ancora, perché forse appunto la tecnologia va avanti, ma certe dinamiche rimangono familiari, rimangono sempre le stesse.
Nessuno non dica aprirei, pesca.
Esatto, non aprirei
nessuno
la questione
dica pesca,
dello spot in questo momento. Insomma, la questione è anche, è vero, nuove tecnologie, ma alle volte vecchi contenuti. E a questo punto io farei vedere una cosa che non so se vedete.
Ah, aspetta, ti metto tutto schermo.
Ecco, oh, il DVD. Questo è un grande film che racconta proprio un momento di passaggio, cioè non solo mediale, cioè la fine del glorioso, della gloriosa Hollywood del cinema muto, l'inizio del sonoro, ma anche evidentemente la fine di una grande attrice di quel cinema che è troppo vecchia e non adatta al nuovo contenuto, e tutto questo io ce l'ho su un DVD e qualche settimana fa me lo volevo rivedere e non mi ricordavo di averlo in casa e quindi l'ho acquistato su una piattaforma. Ma la cosa divertente è che per forza dovevo acquistarlo su una piattaforma, perché io non ho più il DVD, ho una collezione di DVD e non ho più un DVD per vederli.
Quindi capisco. Io ho fatto un trasloco per questo, così li ho venduti.
Ecco, e a casa dei miei genitori ho la collezione di vecchie VHS che uscivano con, non so se Corriere o l'Unità, forse, Corriere con l'Unità, giusto. Tutte tecnologie che, attenzione, permettono sempre di più di avere in casa qualcosa, ma attenzione, questa copia fisica io la possiedo, quello che vedo in streaming lo noleggio, ma non è mio. Anche questo è un altro passaggio strano, no? Crediamo di avere, e in fondo abbiamo, degli archivi infiniti digitali, ma non è come questo archivio che è mio. Cioè questi sono miei, nessuno può a un certo punto dire no, non c'è più, o non ho più diritti su quell'archivio, non lo puoi più consultare, anche se l'hai pagato. Anche cosa posso fruire, come cambia il contenuto, insomma, le questioni sono sempre tantissime, non ce ne rendiamo conto, ma in fondo è anche per una questione proprio di velocità dei cambiamenti, e anche di difficoltà, e qua lancio una questione secondo me anche molto importante a livello accademico, perché a me capita, quando vado a fare lezione, fino a 15-20 anni fa, diciamo 15, perché non è che ho iniziato, mi stavo dando più anni di quelli che ho, andavo a lezione, parlavo di serie TV, diciamo che se basavo le mie lezioni su un titolo, due, tre, quattro titoli, erano quelli che tutti avevano visto. Adesso è impossibile. Quando chiedo la tua serie preferita, quando vado alle volte a insegnare scrittura creativa nei licei, ognuno ha la sua serie preferita. Magari mi dice Breaking Bad, perché ha riscoperto e sta scoprendo in quel momento Breaking Bad. Qualcun altro invece mi dice Stranger Things, o qualcun altro mi dice l'ultima serie uscita. E a quel punto diventa anche difficile trovare...
Fuori! Scusa.
Pronto? Sì.
Diventa Omare anche... fuori!
Mare fuori, tra l'altro, infatti, a proposito di, e questa è un'altra, allora, da un lato diventa difficile trovare degli esempi comuni da cui partire, perché ognuno ha il suo, proprio per questa incredibile frammentazione, che è anche una ricchezza. Dall'altra, però, appunto, parliamo tanto di nuove piattaforme, e poi il grande successo di quest'anno, anche con un contenuto diverso dal solito, che cos'è? È una serie pensata dalla Rai, andata in onda su Rai 2, capace di crescere nel tempo e non vista tutta in binge watching, come va di moda adesso, che poi è stata ripresa anche da una piattaforma. E quindi torniamo al fatto che, ad esempio, una certa fruizione di un contenuto vecchio stile, tra virgolette, funziona più magari del fatto che ogni giorno buttiamo sulle piattaforme tantissimi contenuti che dovremo vedere in due giorni e ce li dimentichiamo subito.
Ecco, lo stesso discorso, secondo me, cioè, si può fare con il passaggio dalla televisione allo streaming delle serie televisive, come al cinema e allo streaming dei film. Cioè, la stessa domanda che ci possiamo porre con la televisione esiste o non esiste più, è morta o è viva, ci si pone la stessa domanda spesso con il cinema, no? Il cinema è morto o è vivo?
Ma sì, ma la questione poi è la... cioè, non è morta la forma cinema, cioè un racconto chiuso in un'ora e mezza, due, ormai anche tre. E poi ci dovremmo chiedere come mai tre, in alcuni casi. Mm-hmm. Finché durano tre ore li vediamo di più in sala perché devono diventare l'evento, perché il problema è la sala, è portarci alla sala, così come per la televisione generalista è in un certo senso di nuovo farti sedere tutti insieme nello stesso momento a vedere un contenuto. E quando lo fai, quando c'è un evento in diretta, la partita o Sanremo, e torniamo al fatto che ci sono dei contenuti, dei temi e dei racconti fortissimi, l'abbiamo visto con Barbie, con Oppenheimer, lo vediamo con Sanremo, l'abbiamo visto con Mare Fuori, e torna la questione del fatto che le storie poi, al di là della tecnologia, hanno un potere adattato ai vari mezzi che in alcuni casi è ancora molto forte.
Tra l'altro, da questo punto di vista vorrei aggiungere intanto che se state pensando alla parola marketing, non è quella l'unica risposta, perché fare bene marketing è vero che può fare un buon lancio, una buona curiosità all'inizio, ma se il contenuto non funziona, non piace, poi sì, un buon marketing permette di far sì che all'inizio vogliano andarci le persone che sono più portate a farsi piacere quella cosa, se si fa bene, però non è quella la risposta, cioè non può essere solo quella la risposta. Qui abbiamo anche, nel caso di Barbenheimer, visto che l'hai citato, ma non solo, non è solo facendo buon marketing che fai fare successo a qualcosa, ma è l'esempio Mare Fuori. Mare Fuori era partito anche abbastanza in sordina sulla Rai, poi è andato bene, Netflix l'ha ripreso. E, tra l'altro, scusate, ci scrive Luca, è perché Scorsese vuole così, credo per le tre ore intendesse. Ma su questo, infatti, che era la seconda cosa che volevo dire a proposito di quello che hai detto, e sempre a proposito di Disruptor, non solo in quanto tecnologia, ma anche proprio come comportamento, che secondo me è quella la cosa più interessante, cioè la fantascienza che ha immaginato delle cose che non si sono mai avverate, e poi le cose che ci stanno cambiando di più, a volte, appunto, come dici tu, sono contenuti che c'erano già in forme diverse, o comunque è il nostro comportamento principale che fa sì che una tecnologia diventi davvero disruptor. Cioè, il digitale e ce l'abbiamo talmente comodo qui che per forza ha influito di più nelle nostre vite e ha fatto sì che esista l'idea di portarsi dietro i social network e quindi anche la socialità in quello. Che, a meno, magari mi sbaglierò, ma non ricordo nessuna fantascienza che ha immaginato un social network. Poi magari ci verrà in mente, però non hanno immaginato le macchine volanti, hanno immaginato i cellulari, anzi un bel esempio del primo cellulare che si dice sia mai apparso in televisione, lo StarTAC di Kirk, però così a memoria non ricordo un'immagine del social network, del comunicare a distanza, non sì, del sì, votare sì, sì. Le poppe più belle della vicina di classe.
C'è però un'anticipazione non del social network, ma del metaverso, quello ce l'abbiamo. Metaverso. E quindi è comunque una comunicazione a distanza, è comunque una socialità.
E quale intendi tu per anticipazione del metaverso?
Penso a Rivelazioni, per esempio.
Ok, sì. Scusa, sì.
Sì, sto parlando di cinema. A me viene in mente quello, ma ce n'erano anche altri. L'idea che ci si incontrava, Johnny Mnemonic, tra l'altro.
Sì, sì, sì. No, ok. Sì, che poi... No, certo. Effettivamente, cioè come del doppio del reale era quella dell'idea di realtà virtuale, mi ricordo forse il primo fu anche il Tagliaerba,
Tagliaerbe,
quello fu uno dei film, poi Citron, assolutamente, che era l'idea del doppio da te più di realtà virtuale che di metaverso, però sì, sicuramente, ma sai, poi le tecnologie prendono delle forme strane, soprattutto la fantascienza e il fantasy si...
Altro sto parlando di cinema, adesso sicuramente magari qualche letteratura, cioè stavo parlando di cinema.
Sì, no, ma certo. Perché tra l'altro credo che Elena sia esperta di...
Second Life.
Di Second Life, ecco. Che quello è un caso curioso.
Sì, oddio, esperta. Non lo so. Vabbè, però sì. Sì, sicuramente sì. È stato nei primi anni 2000 che c'è stato il boom delle piattaforme virtuali, perché... È anche un termine conteso, si tende a dire mondi immersivi, però io preferisco, studiando, ho trovato questa definizione che mi piace e le chiamo piattaforme sociali virtuali in tre dimensioni, che è un po' macchinoso come termine, però ogni parola ha la sua, cioè definisce bene quello che è, perché si fa socialità, si usa una piattaforma, alla fine ci si basa sul web. La maggior parte delle o con viewer o con web, però comunque si usa lo strumento internet, ecco appunto, e quello infatti è il sito web di Second Life, e quindi non è una cosa totalmente estranea a noi, è una derivazione di un qualcosa che già c'era prima. Sì, come la parola metaverso arriva da Snow Crash, al di là del cinema, quello è il libro da cui è stato coniato poi il termine che è stato esteso, e Second Life è stato una delle prime piattaforme sociali virtuali in tre dimensioni a sviluppare un po' quella che era l'idea di metaverso di Snow Crash, e questo era nei primi anni 2000 però. E di metaverso se ne sta parlando oggi, cioè qualche mese fa, perché adesso non se ne parla neanche più tanto. E come è stato detto prima, adesso il tema del momento è l'intelligenza artificiale. E quindi forse, cioè, è stata una disruption, però forse un po' troppo in anticipo sui tempi. Ecco, ne eravamo noi a non essere pronti, non è stato un flop della piattaforma, perché infatti adesso sta tornando in voga e anzi ci sono tantissime altre piattaforme in cui si possono fare più o meno quelle cose lì, e quindi ecco.
Tra l'altro ne approfitto Elena per ricordare che dal 16 al 21 del Festival Sogni Elettrici, e proprio tu insieme a Riccardo Retez terrete una parte di programma extra proprio dedicata sia ai video creati con il motore grafico Machinima, che diciamo è anche un atto stante perché l'abbiamo fatto anche l'anno scorso ed è anche un modo per collaborare con Matteo Bittanti e il suo festival dedicato al motore grafico. Machinima o Machinima, mi scordo sempre come si dice, maledetta me, però sarà introdotto proprio da una caccia al tesoro fantastica dentro Second Life Spatial, per cui se vi interessa, insomma, seguiteci a breve, credo già domani, speriamo, pubblicheremo definitivamente il programma, ma se non sbaglio è martedì alle 14, martedì 17 alle 14.
Sì, martedì 17 alle 14.
Se volete venire a vedere che cos'è la piattaforma immersiva in 3D, no, sociale immersiva, devo studiare.
Piattaforma sociale virtuale in tre dimensioni.
Se volete venire a provarla, lo possiamo fare tutti insieme. Ed è sicuramente su che cos'è una tecnologia disruptor, e è molto interessante il caso di Second Life da questo punto di vista, perché davvero ricordo quando era uscito non si parlava d'altro. Tra l'altro c'è questo momento meraviglioso in cui Di Pietro aveva deciso di entrare dentro Second Life con il suo nuovo partito, aveva creato questa roba che poi era diventato forse uno dei primi meme politici che mi vengono in mente, perché era abbastanza buffo. Così come era successo con Snapchat, per esempio, che tutti i politici ci si erano buttati, però poi non è la tecnologia in sé che è sempre solo distruttiva, che crea una frattura, è anche il modo in cui si riflette poi nella vita umana, che entra nel momento giusto, nel posto giusto, dentro un meccanismo di socialità che è il nostro, perché c'è un contenuto che funziona, c'è un messaggio, o perché quella tecnologia risponde a un'esigenza, altrimenti non funzionerebbe. Non può, oppure magari vi vengono in mente esempi di, non so, ad esempio penso anche al 3D, no? Parlando di cinema, il 3D a un certo punto doveva essere la risposta perché era arrivata la televisione, quindi bisognava anche lì trovare un modo per far sì che fosse più interessante andare al cinema, per cui anche grandi autori si sono prestati a fare cose col 3D, non tutti lo sanno, ma Il delitto perfetto di Hitchcock ha una scena in 3D, non era tutto il film in 3D, ma c'erano delle scene dove al cinema c'era, appariva il cartello, indossate i vostri occhialini, e quindi c'erano dei momenti in 3D. Però poi non serviva più, perché bastava il clamore di un film, l'interesse di un film. Avatar ci ha riprovato, ma ha creato qualcosa di interessante, ha creato un mondo bellissimo da vedere in 3D, e serve per quella storia, per quel momento. Infatti altri che hanno appiccicato il 3D solo per far andare la gente al cinema pagando il supplemento degli occhialini non hanno funzionato. Quindi è molto interessante da questo punto di vista Second Life. Un'altra cosa su cui molto si parla quando si parla di Disruptor è che... scusate, intanto Luca ci dice che sta ancora aspettando gli skateboard volanti di Ritorno al Futuro che dovevano esserci l'anno scorso in teoria,
forse sì.
Se non sbaglio era il 2020, forse sì, il 2022 credo, ok, e poi sì, anche lui dice il momento della forbice è il 3D di, scusate,
sì, Luca è... la forbice, sì, lei in pratica sta per essere, c'è il ladro che è entrato in casa, che in realtà la doveva uccidere, se non sbaglio, insomma, cerca la forbice, fa così, ma in realtà la mano sta andando verso di te, verso il pubblico.
Grazie Luca. Cioè, c'è anche una questione interessante che può essere generazionale. Abbiamo già risposto, no? I giovani guardano le cose su TikTok, ma guardano contenuti che sono gli stessi, una rielaborazione di ciò che ha già funzionato in qualche modo. Quello che mi faceva ridere, pensando prima che avevi detto, no? Le durate dei film aumentano anche perché è un modo per dirti vieni al cinema, perché a casa non avresti mai la possibilità di sederti sul divano e concederti quelle 3 ore senza distrazione, no? Che un ragazzo che conosco di 20 anni mi ha detto che a lui non piacciono i film corti, perché il film deve essere lungo per andare al cinema. Quindi è vero, funziona. Io non credevo fosse un'invenzione così di certi autori che volevano giustificare. E invece è vero, i critici cinematografici della mia generazione, se un film dura più di 92 minuti non lo sopportano già.
Sì, perché abbiamo l'idea, cioè perché anche qua abbiamo delle idee di quello che a noi, come dire, un po' ci avevano, poi ci sono vecchi autori che dicevano più di 90 minuti puoi stare nei 90 minuti. Poi penso che abbiamo noi stessi amato una trilogia come quella del Signore degli Anelli, dove in realtà duravano un bel po' i film, e quindi comunque a te non è piaciuto il Signore degli Anelli.
No, lo sto dicendo solo per un nostro amico in comune, che ogni volta che dico che non mi è piaciuto il Signore degli Anelli poi ci stia guardando, tu sai di chi sto parlando. Ciao. Vabbè.
Poi sai, è ovvio che l'idea è sempre che se uno è piccolo schermo, l'altro deve essere il grande schermo, e quindi si devono differenziare tra di loro, e soprattutto devono differenziarsi da questi schermi qua, che, attenzione, c'è anche una cosa di cui un po', forse ci siamo arrivati, ma non del tutto, cioè questa idea anche che sempre di più ogni tanto andiamo a cercare tecnologie che fondono tra loro bisogni diversi, cioè noi a un certo punto avevamo bisogno di telefonare anche fuori casa, abbiamo inventato questa cosina qua che telefonava e basta e mandava, e però a un certo punto le abbiamo fatto mandare dei messaggi, però poi siamo arrivati a questo, no? Dove ci posso fare di tutto, ma veramente di tutto. Però prima di tutto questo c'era questo, a un certo punto. Questo è un telefono.
Come un telefono? Però aspetta che ti allargo, attenzione. Che ti allargo una frase.
Questo è un telefono firmato anche da un designer italiano, Pierre Cardin. Vedete che è il telefono così, quello che si parla così ancora, che c'ha il filo. Ma aveva anche... la cassetta per sentirsi la musica, come qua, qua sopra ai Spotify, e aveva la radio. È dei primi, mi pare sia dei primi anni Ottanta. Quindi l'idea di avere una tecnologia che conteneva tutto, però questo è analogico, è sempre un fascino, cioè ci ha sempre posseduto, no? A un certo punto la fantastica, l'idea di quella scatola magica che contiene tutto, a un certo punto pensavamo fosse il computer, e lo è, ma la questione è che nel momento in cui la mia televisione nuova di zecca riceve anche adesso il segnale di internet, anche quella è diventata una scatola magica incredibile. Quindi abbiamo, io in questo momento davanti a me ho tre scatole magiche: il computer, il cellulare e il televisore, tutte perché grazie anche al fatto che sono collegate alla rete, che è diventata questo enorme distributore di tutto. La televisione ovviamente è anche legata all'antenna, e però è anche vero che nonostante questo noi non facciamo con tutte queste scatole magiche sempre le stesse cose, perché alla fine converge tutto in qualcosa, ma allo stesso tempo ogni oggetto ha il suo uso, perché io dopo anni che più o meno mi vedevo la TV nel mio schermetto di computer, no ragazzi, io ho voluto la TV dallo schermo grande, e la questione è che alle volte il mio schermo è più bello, più grande no, però quasi è più bello degli schermi del cinema, e allora perché dovrei andare in una sala? Se la definizione di casa mia è più bella, e se magari, e questa è un'altra questione, le famose finestre di distribuzione, se ad esempio, io l'ho visto al cinema Barbie, ma adesso è già, se non sbaglio, su Prime forse, pagando. Sì. E quindi anche quello, cioè, e invece prima che comunque un film arrivasse in televisione, ce ne voleva un bel po', ecco. Quindi anche questa velocità costante fa sì che, come vedete, veramente passiamo da oggetti a contenuto e contenuto oggetto costantemente, anche questa idea costante di uniamo tutto, ma anche allo stesso tempo non è vero che l'unione di tutto posso usarlo sempre comunque allo stesso modo. Alla fine vogliamo più oggetti, tutti connessi più o meno, però è anche vero che dicono stia tornando di moda nelle generazioni più piccole avere solo questo, e devo dire che li capisco, cioè avere una cosa con una cosa, un cellulare che, con cui chiami solo, a me una volta si è scassato l'iPhone, ho usato questo, e devo dire che per un giorno sono stata più in pace, perché avevo meno costanti, veloci impulsi cui stare dietro.
Questo è un grande problema. Io infatti ho tolto tutte le notifiche, così tanto per, non le sopporto più, anche perché sto invecchiando. Quindi forse è vero, no, che i vecchi e i giovani hanno le stesse...
Poi si coincidono.
Elena, scusa, visto che stavi per parlare, ti ho...
No, sì, stavo proponendo anche di riflettere sul fatto di quanto ci è permesso però rallentare, perché va tutto così veloce. Ci si rompe lo smartphone un giorno, ci perdiamo tutta una giornata, e quante cose di una giornata ci perdiamo. Noi stiamo meglio, però dall'altra parte stiamo rallentando, e ci sono poi delle controparti che non ci permettono di rallentare. C'è pressione su questa cosa. Io, per esempio, la percepisco tantissimo, e davvero vorrei che tutto andasse molto più lento, e credo che, cioè, di star parlando a nome di tutta la mia generazione, più o meno, è un problema che sentiamo tanto.
Ma questa è una... Cioè, secondo me, poi io da giornalista proprio c'è la questione delle news, delle all news, ad esempio... che sono nate, insomma, l'idea di All News nasce anche lì negli anni Ottanta, perché nascono le TV via cavo, e quindi se tu hai una TV via cavo e decisi di dedicarla alle news, l'idea è che le news siano H24, ma in realtà l'idea è che ci siano sempre delle notizie, cioè dell'ultimo minuto, no, è un falso. A rullo spesso si ripetono sempre le stesse notizie, ma quindi l'idea che io ti sto trasmettendo, e questa idea di ansiogena, no? Di continuo aggiornamento, tu devi stare dietro a continue cose che accadono, ma non è vero che stanno accadendo, quindi spesso sono le stesse, oppure se devo dare una news, per così dire, breaking news, iniziano ad essere breaking news anche cose che non avremmo definito breaking news probabilmente negli anni 70 e 60. Così come adesso, se io devo aggiornare costantemente il mio Twitter, Facebook del giornale o anche la pagina del giornale, rischio di dare questa impressione che ogni volta cambio la pagina perché devo solleticare la tua curiosità, spostare gli elementi, ma in realtà non è davvero successo qualcosa che dobbiamo seguire. E quindi l'idea anche di staccarsi sempre di più da questo flusso è salutare, perché è vero che ci spinge a, ma spesso è davvero artificiale, non esiste, fa parte in questo caso della tecnologia e dell'idea di contenitore che va sempre riempito e sempre aggiornato, perché deve catturare costantemente la tua attenzione, ma ti crea in realtà solo uno stress da notizia che ti allontana poi da quelle notizie.
Sono curiosa, Elena, appunto, la velocità è un grosso, cioè, sono curiosa del perché hai fatto questa domanda e magari anche chiedere proprio a te, ma anche a noi, diciamo, ad esempio, no, scusa, mi è venuto in mente a proposito, no, visto che comunque noi partiamo dal cinema, perché è quello che ci interessa di più, e, che proprio la risposta, cosa che, se non ricordo male, nel libro non era proprio così, ma la risposta di Ready Player One è spegnere, non staccarsi, non chiudere la tecnologia, ma darsi il tempo di imparare a vivere anche senza quello strumento. E quindi Oasis, che comunque è un mondo immersivo, viene spento 2 giorni a settimana, se non ricordo male,
sì,
per permettere a tutti di godersi una vita fuori da quel mondo virtuale. Iniziamo con 2 giorni a settimana. Secondo te è fattibile oggi andare lì? Ma non dico domani, ma dopo domani.
Sì, torna parlando così. Secondo me è un discorso molto complesso, perché torna di nuovo l'argomento del potere, delle ideologie, delle somme che si guadagnano, che certe aziende guadagnano con queste cose, e quindi tutto un discorso anche economico e lucrativo, e è un discorso complesso, non sono in grado di affrontarlo così adesso, però secondo me sì, ma ci deve essere appunto cioè è un po' quella cosa che si tende a dire: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, no? Qual è l'alternativa? Che alternativa abbiamo? Staccare 2 giorni a settimana? Sì, ma cosa succederebbe, dato che tantissime industrie, tantissimi soldi, tantissima vita ormai circola e si basa su questi strumenti e su queste tecnologie? Cioè, strumenti, non sono solo strumenti, sono molto di più che degli strumenti, quindi è un problema, è un grosso problema, secondo me.
Posso fare lo spot, quindi? Scusa, mi hai tirato su una palla alta, la devo schiacciare assolutamente, perché un altro degli extra che avremo a Sogni Elettrici è proprio la proiezione di un documentario che si chiama Accelerator Die, che proprio si interroga sulle teorie, ma adesso c'è un vuoto di memoria,
di Fisher,
Fisher. Grazie, che dice appunto perché non proviamo a davvero pensare a un mondo senza capitalismo, e per farlo non usiamo le ghigliottine, non usiamo il logorio da dentro, non usiamo le proteste, ma acceleriamolo il più possibile in modo che si autodistrugga e ricominciamo da capo dopo. Che è una teoria, insomma, tra l'altro il documentario è molto interessante, perché non è che dice che è la risposta, però si interroga su questa teoria, intervista persone che hanno un senso nel dare le risposte, molto variegato, e quindi noi da festival di fantascienza cosa c'entra? Perché noi immaginiamo un futuro, e com'è possibile immaginare un futuro oggi, dopo la guerra fredda, dopo l'11 settembre, dopo la lotta al terrorismo, dopo la pandemia, dopo tutte le distopie che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, che però erano vere, di vere distopie, come possiamo immaginare un mondo senza capitalismo? Si può fare, ad esempio, lasciandolo autodistruggersi. È un'ipotesi, quindi parleremo, e insomma, è sicuramente interessante. Quale possa essere la tecnologia che può aiutare di più a raggiungere questo scopo? Credo che proprio sia, ad esempio, la libertà di poter costruire fake news come ci pare. Credo che sia un ottimo modo. Quindi, non so, mi viene in mente, voi cosa ne pensate? Magari c'è altro, ma direi che quella è proprio perfetta da questo punto di vista.
Ma guarda, l'altro giorno ho trovato questa notizia, da un lato spostiamo la questione sul concetto adesso di addirittura di storia con la S maiuscola, perché noi da sempre in realtà interpretiamo la storia con i documenti, la distinzione fra documento e monumento, no? Il documento è quello che ci rimane, il monumento è quello che si è costruito a memoria di. Naturalmente sono documenti e monumenti che ci raccontano delle cose, ma spesso possono essere manipolati. Non è che perché vengono dall'antichità non sono manipolati, anzi, e vanno sempre interpretati, perché spesso gli storici, noi raccontiamo la storia basandoci su degli storici che venivano anche loro molti anni dopo, molti millenni dopo la storia che raccontavano. Insomma, la ricerca storica è una costante ricerca di ipotesi, frammenti, documenti che ci aiutano a capire. È anche vero che, ad esempio, nella nostra storia recente, la quantità di documenti in questo momento da utilizzare per raccontare la storia è incredibile rispetto magari alle epoche precedenti, a quello che accadeva prima. E anche qua il rischio è di perdersi di nuovo, no? Pensiamo a quanto è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, e i documenti e quello che c'era allora, ma che c'è anche adesso, non è passato tanto tempo, su l'Olocausto e quanto è accaduto, sono tantissimi da analizzare. Chissà quante storie ancora ci sono da raccontare. Allo stesso tempo, spesso e volentieri, noi abbiamo raccontato la storia con delle immagini, con delle foto che potevano essere manipolate, ma anche con dei film che raccontavano la storia e che in alcuni casi sono stati presi dopo anni e anni, magari film degli anni 20, eccetera, come, no, attenzione, ma quello è un frammento di quello che veramente è accaduto. No, non era un frammento vero, era una ricostruzione, era finzione. Ancora, abbiamo fatto in televisione delle fiction, dei film che ricostruivano in maniera incredibile cose accadute nel passato, e chi lo sa, magari fra mille anni, uno storico fra mille anni andrà a prendere quelle trasmissioni televisive e dirà: ah, ma forse questa davvero è un'immagine di Mussolini e di Hitler insieme, invece no, è una ricostruzione storica. Figuriamoci adesso cosa possiamo fare con l'intelligenza artificiale. Io sto lavorando a volevo fare qualcosa sulla TV prima della TV, cioè la TV durante l'epoca di Mussolini, e potrei chiedere tranquillamente all'intelligenza artificiale: mi crea un'immagine di Mussolini che guarda la TV? E potrei fingere che quella è una ripresa vera. La notizia che ho trovato qualche giorno fa è che a un certo punto, se tu cerchi su Google l'uomo del carro armato, quello di Tiananmen, vi ricordate, di cui non si sa l'identità, è stata fatta un film, addirittura anche un play inglese per capire chi era, eccetera, veniva fuori un selfie di quest'uomo con dietro il carro armato, perché qualcuno aveva creato questo falso. È falso da tutti i punti di vista, perché un selfie allora non esisteva, e però era il primo risultato che veniva fuori nella ricerca su Google. Google poi, dopo che è uscito questo pezzo, ha rimosso, ha scritto questo è un fake, però adesso noi lo sappiamo, ma che ne so, fra 2000 anni magari questa cosa risalterà fuori e qualche storico dirà ah ma no, ma guardate che c'era. Quindi a proposito di come immaginiamo il futuro, eccolo lì, come immaginiamo il futuro, questo è evidente che lo capisci, cioè puoi capirlo subito che è un fake. Noi adesso, però attenzione, perché noi abbiamo creduto magari per anni a delle cose del passato remoto, romano, greco, eccetera, perché non capivamo bene cosa avevamo davanti, confondevamo le epoche. Quindi a proposito di futuro e di fine della storia come la conosciamo, e poi c'è tutta una questione di storia e di tecnologia e di veramente fratture costanti, falsificazioni e messe in scena che in realtà ci portiamo dietro da millenni. E però la questione è che qua i mezzi di falsificazione, soprattutto la modalità con cui questi falsi si diffondono, sono sempre più raffinati, costanti, continui, e quindi poi un lavoro proprio che sarà del futuro, lavoro accademico, già lo è, ma ancora di più, è proprio dello storico del falso mediale, se vogliamo, o lo storico dei media che spiega allo storico fattuale, no, guarda, guarda che quella tele... Non c'erano i selfie allora, non puoi pensare che sia reale questo. Ecco, questo solo perché, visto che avevamo trattato un po' di futuro e di racconto del futuro e di temi storici, ancora come ci sfidano le tecnologie sulla ricerca, la ricerca storica, la ricerca mediale, e poi evidentemente le questioni di vero e falso. E però è anche interessante questa falsità, questa messa in scena della storia in maniera falsa. Tra l'altro hanno scelto proprio un momento così topico e incredibile, un momento che noi conosciamo proprio perché c'era una tecnologia e un fotografo, se no non lo sapevamo.
Quindi un giorno potrebbero pensare che l'archeologo, il famoso archeologo Indiana Jones, in realtà ha scoperto gli alieni con il teschio di cristallo.
Ah, sai, se come... Qual era l'ultimo... Aspetta, cos'era in... oddio, Blade Runner, quello nuovo, cade, c'è una scossa elettronica e partono tutti gli archivi e noi dobbiamo ricominciare da capo e non abbiamo più gli archivi. Magari sono passati 1000 anni e chi lo sa cos'è questa roba qua che hai sotto mano. Perché noi adesso ci immaginiamo che un sacco di cose che conosciamo sia qua, al sicuro, nei libri, ma in realtà molte cose sono dentro questa scatola qua e nessuno sta del tutto salvando quegli archivi. Ma a me capita... Scusate, Allora, ho trovato questo giornale che si chiama Il Milanese... E negli anni 70 c'era questa notizia qua. Ma cos'è? Cioè, com'era possibile? A un certo punto è ovvio che dal mio punto di vista questa cosa è stupenda, perché racconta una storia e vai a capire che cos'era allora. E magari fra 10 anni tutta questa cosa sulla spot della pesca, nessuno si ricorderà magari nemmeno più di quello spot. E chissà quando lo andiamo a trovare. Ma poi ci sono in realtà delle cose delle cose che sono come delle costanti che continuano e ci riportiamo dietro, e ad esempio questa, e poi chiudo però giusto per farvi capire, no scusate, era questo questo. E invece qua dice ma questa è una costante della comunicazione, e insomma ma questo è perché noi appassionati di studi mediali e storici, insomma, poi quando ti confronti con le tecnologie del passato e scopri che si parlava tanto di qualcosa di cui non ti ricordi più, e però sono passati 30 anni, e invece altre cose improvvisamente diventano importantissime, le dobbiamo ristudiare, allora le fonti che noi usiamo sono importanti, e saperle identificare a proposito di tecnologie sarà sempre più importante.
Forse è anche una sfida posta dall'intelligenza artificiale per come adesso sta uscendo fuori, no? Per esempio ChatGPT, chiedi qualcosa e ti dà delle risposte, o comunque anche senza ChatGPT uno cerca su Google e trova la risposta che sta cercando, però poi quello che esce fuori che cos'è? Cioè da dove arriva, da che fonti fa riferimento, potrebbe anche benissimo, cioè potrebbe, è così, ci illudiamo di sapere, però il sapere poi lo deleghiamo a Google, a ChatGPT, ed è invece importante archiviare e custodire il sapere un po' che ci passa attraverso i libri, sì. Attraverso però anche il web.
Poi a questo punto di solito faccio l'esempio di, insomma, del mito raccontato da Platone, si lamentava della scrittura perché la scrittura è fissa e insomma è una tecnologia che ci rende un po' scemi. La riassumo molto brevemente. Quindi insomma, in realtà ci interroghiamo sempre sulle tecnologie che usiamo per saperne di più e in alcuni casi per capire se davvero ne sappiamo di più, e però le domande che ci facciamo sono queste da sempre, e però credo che sia questo il bello e l'interessante di come poi la tecnologia è veramente un aiuto costante a noi come esseri umani, e però siamo sempre noi a capire come la dobbiamo usare, che poi è forse lo spunto da cui siamo partiti. Anzi, partite.
Ecco. No, assolutamente. Tra l'altro, questa cosa di Platone è una chiusa perfetta, per cui volevo dire una cosa, ma direi che no, non l'aggiungo più perché è proprio preciso. E tra l'altro chiude anche molto bene il discorso che facevamo settimana scorsa proprio sulle intelligenze artificiali, se sogneranno o no pecore elettriche, e, dove raccontavamo anche proprio che il pittore dell'Ottocento era disperato all'idea che fosse stata inventata la fotografia, che questo avrebbe fatto morire la pittura, e non è successo. E alla fine, vedi, anche la scrittura che ritorna sull'orale, e poi vabbè, insomma, direi che è una chiusa perfetta. Grazie, Stefania.
A voi.
Perché poi alla fine, anche parlando, volevamo parlare di disruption. Scusate, l'ho detto male, ho detto anche pecore elettriche prima, ma va bene. Perché tutto ciò che fa frattura o che cambia e che ci porta su delle nuove onde, volevamo raccontare anche un pochino più così cose del cinema, però è davvero l'argomento del momento, secondo me, quindi poi è chiaro che si va a finire su che cos'è un algoritmo, come ci sta cambiando, che l'intelligenza artificiale dove vuole andare, per cui sono tutti i temi caldi del momento e che comunque sono importanti per capire la contemporaneità. E anche, nel nostro caso, perché è quello che ci interessa, capire domani che tipo di fantascienza inventeremo. Per cui non vedo l'ora di vedere il programma di Sogni Elettrici, che quest'anno in effetti sembra essere molto, molto legato proprio all'uomo, alla centralità dell'umano. Quindi un po' meno mostri che arrivano dal di fuori o alieni che arrivano in pace, ma molto più succede questa cosa straordinaria che va fuori dall'ordinario, come reagiamo, legato al clima che sta cambiando, alle tecnologie che stanno cambiando, al nostro modo di rapportarsi l'uno con gli altri che sta profondamente cambiando. Quello davvero forse è una grande novità. Ci parliamo di più scrivendoci su WhatsApp che non guardandoci in faccia, questo è sicuramente una grande. E quindi grazie
a voi.
Aspetta che
a proposito
vedo,
di
è arrivato un commento. Direi, grazie Luca.
Ma è quella, è quello, è lui, è già così. meno caruccio, perché però se vogliamo metterlo dentro un pupazzo, vedrai che riusciremo a metterlo dentro un pupazzo, perché ci piacciono i pupazzi.
Dietro di me c'è Baby Yoda, questo qui è Baby Yoda, non si vede ma lo è.
Forse Elena voleva dire una cosa.
Sì.
No, volevo concludere in realtà, perché Sara mi dice che di concludere, quindi volevo concludere ricollegando.
No, se vogliamo andare avanti possiamo
andiamo pure avanti.
La dittatrice della fine.
No, quindi abbiamo detto, vediamo che cosa succederà nel futuro e vediamo nell'imminente futuro, nel futuro prossimo, che cosa succederà al nostro festival, perché c'è una notizia non rovine. C'è una notizia dell'ultima ora che abbiamo il trailer, vero Sara? Ah.
È una grande novità per voi amici che ci state ascoltando su Twitch e poi da domani anche su YouTube. Vi facciamo vedere in anteprima il trailer di Sogni Elettrici, che a proposito di quello che ci siamo detti questa sera, appunto rimando all'idea di rimando l'appuntamento per venire a immergerci, immergetevi con noi in Second Life. Faremo un punto sulla produzione di corti e videoclip in intelligenza artificiale. Avremo questo documentario sull'accelerazionismo, Accelerate or Die, Everyone Has the Dystopia We Deserve, una roba così, il sottotitolo. Avremo una masterclass con Bruce Sterling, comunque il papà, il padre fondatore, questa è una notizia che ancora non abbiamo scritto da nessuna parte, padre fondatore del cyberpunk, diciamo spesso in Italia e ci viene spesso e volentieri, sarà nostro ospite con una masterclass che si intitolerà proprio Cinema as a Dead Media, quindi il cinema è morto, che lo posso dire da più di 40 anni ma non succede mai, quindi va bene, vedremo lui cosa dirà intorno a questa idea, se insomma, sarà sicuramente molto interessante. E quindi vi rimandiamo dal 16 al 21 ottobre allo Yulm, edificio 6, Yulm Open Space, scusate, o sala di 146 o auditorium, ma quando siamo lì ci potete venire a salutare. La cosa figa è che tutto l'ingresso è gratuito, quindi venite, e ascoltate il podcast Fratture di Stefania Carini, ma comunque seguitele in generale, perché, scusate,
su Spotify, così, a proposito di piattaforma, è su Spotify.
Adesso lo faccio rivedere perché adesso devo ritornarci. E comunque in generale seguite Stefania che fa sempre un sacco di belle cose.
Grazie.
Diciamo che io seguendolo ho scoperto tanto mi sono fatta delle nuove idee anche su cose che pensavo di sapere
sulle
già.
Pillole, sulla pillola di Mao, tipo.
Sulla pillola di Mao che non vedo l'ora di scoprire che cos'era, che non so, era nel manganello.
Ovviamente afrodisiaca, no vabbè, perché poi...
E comunque insomma Stefania ha sempre un punto di vista molto interessante su quello che accade sulla nostra TV e nel nostro contemporaneo. Quindi grazie. Faccio questo endorsement. E, Elena, brava, grazie. Brava Madonna, quanto è paternalistico quello che ho appena detto, scusate, ritiro indietro. Grazie Elena per averci ospitato sul canale Twitch e di averci moderato così bene, e niente, noi adesso vi facciamo vedere il nostro trailer in esclusiva.
Ciao, alla prossima, grazie,
ciao, buona serata, ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsc community. oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.